Quindi buongiorno a tutti, ben trovati. Devo, oltre a ringraziare come di consueto i nostri ospiti di questo sabato di questa Taluccio, scusarmi con tutti i soci perché c'è stato un disguido nella pubblicazione dei materiali afferenti alla sessione del 19 di febbraio sul nostro sito e quindi gli audio, che di consueto vengono messi a disposizione dei soci, sono apparsi soltanto ieri. È stato un incidente di percorso, me ne scuso, però potete trovare poi il sito, insomma, non da ritardo, ma da domani. Cioè, potete anche sentirli adesso, però adesso c'è questo film di installazione, quindi non conviene. Va bene. Allora, buon lavoro. Come al solito, intorno alle 10:30 facciamo una pausa. Accendo il nostro marchingegno, che di altissima tecnologia.
Buongiorno. Dunque, la volta scorsa ci siamo un po' divertiti, vero? perché l'argomento del ritmo, così come l'abbiamo affrontato la volta passata, suggeriva insomma alcune esemplificazioni miniche, diciamo così. Questa volta ci divertiamo meno. Devo lasciare molto e tenere questo è un fastidio per me. Quindi dicevo, questa volta abbiamo due passi, no? Due passi nella profondità del ritmo, che per noi, credo lo abbiate già intuito, per noi è la discriminante, è la soglia, il modo in cui accade tutto, venendo da tutto quello da cui veniamo, sostanzialmente dalla idea platonica, adesso riassumo molto rapidamente così, dalla idea platonica che, va bene, sì? Che non c'è vera educazione senza il vino, la danza, la festa, la musica. E quindi l'origine del nomos, che non è soltanto un'origine razionale, ma che estende le sue radici in quelle che noi chiamiamo le arti dinamiche. Ecco, questo cammino che abbiamo variamente modulato trova certamente la sua, il suo momento, diciamo così, d'oro, direbbe Ricco, il suo momento straordinariamente fecondo, nel momento in cui noi siamo andati a trovare, a scoprire, a battere il capo su quella cosa terribilmente complicata che è il ritmo, quella cosa di cui si parla così poco, no? Di cui si parla così poco. Allora, la volta scorsa abbiamo fatto un primo colpo di mano dentro il ritmo e quindi ricordo soltanto alcuni titoli, temi, diciamo così. Avevamo anzitutto proposto la distinzione tra nicchia e onda. Vi ricordate? Questo per me è molto importante. Non sono stato io. Nicchia e onda, cioè Dio se Zoè per certi versi, che nella loro relazione appunto sciolgono molti problemi. Se si riesce a vedere la combinazione tra onda e nicchia, tanti temi tradizionalmente ostici o tradizionalmente gravati da superstizioni vengono risolti. Ma adesso non lo ripeto, abbiamo visto la volta scorsa. Ricordatevi l'esempio dei percussionisti africani, no? L'esempio dove ognuno è una nicchia dentro l'onda, diciamo così. E attenzione, una cosa che non abbiamo detto, ma che oggi forse è utile dire, non c'è rapporto tra nicchia e nicchia se non c'è l'onda, eh? Questa è una superstizione appunto scientifica, diciamo così, che già Kant metteva in crisi, eh? Già Kant diceva, a me le cause scientifiche non interessa niente, non perché non siano importanti, figuriamoci, Kant era uno scienziato, ma non sono loro la spiegazione, no? L'origine non è mai una causa, se per causa si intende un rapporto, diciamo così, di contatto, come dicevano gli empiristi, tra questa mano e questo libro. Ecco, la causa sono stato io. No. Per questa via non si spiega assolutamente nulla, bisogna inserire il tutto in un'onda. Ma lo vedremo camminando, già emergeva questa cosa. L'altra cosa che abbiamo detto è la azione vivente. L'azione vivente è una nicchia, ma è una nicchia perché ha avuto una concentrazione, perché è una precisione, secondo i nostri termini mutuati da Peirce, perché appunto è una ritenzione, un transito e una protezione. Ritenzione, cioè io vengo da qualcosa che trattengo, passo verso la protezione. Ho questa soglia di mezzo, che è appunto una relazione, non una cosa. Ma avete capito certamente già che se io dico protezione, transito, ritenzione, o meglio ritenzione, meglio non lo so se è meglio, perché sapete che la cosa è circolare, non torna indietro, questa è la cosa straordinaria. C'è una ritenzione per la protezione. La protezione è come dice la ritenzione, quindi devo fare il giro a 365 giri, appunto, 365 gradi. Allora se già dico così, il ritmo è già arrivato, è il fantasma è già qua. L'ospite silenzioso è già con noi. Cosa significa ritenzione, transito, protezione? Ecco, noi anzitutto la applicavamo alla concentrazione attiva del performer, di colui che fa qualcosa. Facciamo l'esempio, vi ricordate, dell'aquila e dell'agnello, ognuno ha la sua precisione, quella dell'agnello non è molto consigliabile, perché lui si è concentrato sull'erba, mentre l'altro si è concentrato su di lui, evidentemente. Ecco, e allora abbiamo detto, questo transito comincia innanzitutto a insegnarci una grande cosa, che vi è così, così viene così spesso dimenticata, che non ci si può muovere in alcun modo, non ci può essere alcun movimento senza ritmo. Il divenire, questo grande tema della filosofia, il divenire. E allora l'essere no, come si fa a divenire, come fa una cosa a essere e non essere? Tutte queste masturbazioni intellettuali, l'essere e non essere. Ma il divenire è già accaduto nel momento in cui c'è ritmo, e soltanto se c'è ritmo ci può essere divenire. Qualcosa che si riconosce negandosi, e qualcosa che negandosi si riconosce. Il grande Hegel questo l'aveva capito benissimo, Non c'era da aggiungere molto, salvo una tematizzazione appunto più precisa della questione del ritmo. L'altra cosa che abbiamo detto, che vorrei ricordare, è che se il movimento presuppone il ritmo, se il ritmo è alla base di qualsiasi esperienza mobile, cioè l'esperienza, l'esperienza è mobile oppure non è, evidentemente, no? Se questo è vero, stiamo dicendo che c'è un polo immobile. Per cui, ecco, allora recuperiamo la ragione dell'essere, che però ora è guardata in un altro modo. Non c'è un'alternativa all'essere o un divenire. No, il divenire è l'essere. Perché è chiaro che il polo immobile è l'unico punto di riferimento possibile perché ci sia divenire, perché ci sia movimento. Ma naturalmente il polo immobile non è che qua c'è il polo immobile e qua c'è il movimento. Non è così. Il polo immobile è incidente entro ogni movimento, è sempre lì. Forse lo si può identificare con quella soglia che dicevo prima, non è né l'uno né l'altro, ma è l'agito dell'uno e dell'altro. Certamente il polo immobile è il presupposto del movimento, come il movimento è possibile solo in relazione ad un polo immobile. Bene, oggi vedremo che cos'è il polo immobile. Perché lo vedremo nel ritmo. Lo vedremo nel ritmo, perché in filosofia, detto in parole molto povere, si tratta di vedere. Se non vedo, chiacchiero. E chiacchierare è indispensabile per la filosofia, che si fa con le parole, evidentemente, non con la mimica soltanto, diciamo così. Sì, si fa con le parole, certamente, ma le parole sono in funzione di quello che aveva capito perfettamente Platone, cioè, ora devo vedere, devo avere un teorema, una visione, se non ho una visione non guadagno nulla dalla filosofia, guadagno soltanto vaghi discorsi sofistici, retorici, ma niente di nuovo sotto il sole. No? Il nuovo è quando vedo, quando dico non l'avevo visto prima, ma adesso vedo. Solo quando uno dentro di sé dice così, di fronte a quello che io dico, a un altro che dice, solo allora è accaduto qualcosa davvero. E davvero qualcosa di filosofico, usando questo aggettivo tecnicamente tradizionale. Polo immobile. Abbiamo letto il polo immobile nella reciprocità del ritmo musicale, che possono ripetere, battere e levare, tutto il gioco che abbiamo fatto su battere e levare, dove c'è battere per levare, c'è levare per battere. Il battere appunto leva, il levare, e lo ripropone. Lo ripropone proprio nel senso che il ritmo è l'espressione del circolo del ritorno che non ritorna. Se non si capisce questo, cosa è il circolo del ritorno? Perché è il circolo del ritorno? Ecco di nuovo e basta. Ma già nel fatto che io dico di nuovo vuol dire che non ritorna. Che c'è qualcosa che è stato levato perché qualcosa si è posto. E questa ginnastica, come dire, è indispensabile per entrare in tutti i testi seri della filosofia, evidentemente, no? Questa ginnastica dovrebbe essere, come dire, richiesta quella di preliminarmente a chi si occupa di filosofia. Hai visto questo movimento? Lo sai fare? Sei capace di vedere che quel che torna, ecco di nuovo il sole, ecco di nuovo la luna, ecco di nuovo il cavallo che si è andato, no? E dice di un ritorno che si toglie, di un ritorno che può ritornare soltanto negandosi, e che proprio là dove si nega chiude il circolo che aveva spezzato, e che solo così si pensa filosoficamente. Il resto sono altre forme di espressione, di parola, di pensiero. Certo, non si, questo ragionamento io credo sia difficilissimo trovare in un trattato di fisica o in un libro di chimica o di biologia. No, questo non c'è, ovviamente, perché non è quella la postura, eh? È un altro lavoro, è meraviglioso, per carità, non mi si fraintenda, nulla di antiscientifico ci mancherebbe, e perché Marco è un altro lavoro, è un altro modo di esercitare la parola, la scrittura, eccetera. Abbiamo detto, e questa frase oggi diventerà, spero, molto chiara e molto produttiva, il ritmo è lo schema profondo del segno. Il ritmo è lo schema, profondo schema, lo penso qui un po', come usare questo termine Kant, insomma, no? Il ritmo è lo schema profondo del segno, e già, perché il ritmo è quella cosa che ho appena detto, no? Ciò che ponendosi si toglie, cioè che dice ecco che sono tornato ma non è mica vero. Sono tornato come sempre. La cosa è una evidenza di una semplicità appunto troppo lancinante, perché sono sicuro che il senso comune fa fatica a orientarsi su questa cosa che frequenta sempre, perché noi non frequentiamo altro che sì. Riconoscimenti che si presentano come eccolo di nuovo, diceva Whitehead, eccolo di nuovo l'accidente perché non è più lui, o meglio è lui, attraverso un suo ambasciatore, attraverso un suo angelos, attraverso un suo segno, ecco i segni dell'alba. E quindi torna l'alba, questa in un segno che non è l'alba, in quanto prepara la prossima alba, prepara la sua, il suo toglimento, il suo venir meno, il suo andar via. Ma attenzione, quando parliamo di segno parliamo di tutto il mondo dello spirito, tutto il mondo dell'intelligenza umana. L'intelligenza umana è fondamentalmente, strutturalmente, essenzialmente legata al segno, alla parola, al gesto, a quello che chiama l'altro, diceva Teresa, ricordate il gesto che si fa, il cospetto dell'altro, come segno della sua venuta, che è sempre segno della sua venuta, ma è la venuta, c'è la venuta attraverso segni, cioè attraverso riconoscimento. Poiché già diceva tutto riconoscere e ricordare. Sì, su questo avevamo poi svolto alcune considerazioni sulla circolarità del tempo, mostrando i tre momenti, ritmo, segno, tempo. Il che, come dire, colloca il tempo in una posizione subordinata, questo per chi studia filosofia è molto importante naturalmente, no? Colloca il tempo in una posizione subordinata, viene ben dopo il segno e viene ben dopo il ritmo, e vale come mai avremo esperienza temporale se non passando attraverso il segno che a sua volta rimanda al ritmo, e quindi tutte le ragne sulla profondità del tempo forse vanno lasciate un po' da canto, no? Sono importanti, però non colgono la questione, e quando ne parlano, pensate alla definizione del tempo in Aristotele, in Platone, in Hegel, ma Hegel è il più furbo perché dice che non c'è, no, e quindi quel che mentre c'è non c'è, quindi si concentra proprio sulla soglia, no? Ecco, quando vediamo queste definizioni sono niente altro che definizioni del segno e del ritmo, del segno in maniera più o meno consapevole, del ritmo molto meno. Chiamano in causa un altro elemento che sarà al centro di questa mattina, che è il numero, ma non anticipiamo niente. Infine, abbiamo detto, concentrarsi sulla soglia del ritmo è la condizione di ogni esperienza, di ogni conoscenza possibile, ed è quindi anche il luogo essenziale della nostra domanda sulla legge. Potremmo dire che rapporto c'è tra il ritmo e la legge, come la legge si relaziona al ritmo, si inquadra dentro un ritmo, è un ritmo oppure non lo è, non sappiamo niente, certo scandisce il cammino verso il monte Ida, come diciamo noi all'inizio, no? Cioè questo cammino in cui si rende necessario guardare un abisso del ritmo. L'abbiamo fatto la prima volta il mese scorso e adesso siamo al secondo atto. E qui comincia un nuovo paragrafo che ho intitolato L'origine del ritmo. Perché non si parla del ritmo, cioè si parla ovviamente molto spesso del ritmo, usare i segni, in sede fisica, in sede acustica, eccetera. Ma come diavolo nasce il ritmo? Andatelo a cercare, io se trovate qualche cosa di buono vi prego di comunicarmelo, che vi sarà presentato giovamente, perché io non l'ho trovato, nessuno sa. Ma d'altronde come sì? Se il ritmo è detentore del segreto di cui stiamo parlando, il segreto dell'intelletto, del pensiero, della lingua, dite come volete, è chiaro che il ritmo sta il problema dell'umano. E allora è chiaro che l'origine del ritmo è l'origine dell'umano, e sull'origine dell'umano sappiamo tutti quanto sia difficile ragionare, no? Quanto sia difficile orientarsi nel pensiero, come dice Heidegger, no? Allora partiamo da questo tema dell'origine del ritmo, ma anzitutto diciamo una cosa che forse in maniera stupefacente la volta scorsa non abbiamo fatto dentro. È stato forse un bene, abbiamo avvicinato la questione del ritmo fenomenologicamente, cioè descrivilo, guarda cosa succede, ma non lo abbiamo mai definito e soprattutto non abbiamo mai nominato le tre parolette famose, essenziali, che qualunque trattato scritto avanza subito, no? Dice che il ritmo è costituito da tre elementi, cioè la fase, il periodo e la frequenza. O non l'abbiamo detto la volta scorsa. E io mi aspettavo che qualcuno mi rimproverasse, mi dicesse, ma a professore, scusi, la fase, il periodo, la frequenza, se parliamo di ritmo, non parliamo di queste cose. Adesso ne parliamo. Queste cose sono importantissime e irrilevanti al tempo stesso. Importantissime, vedremo perché. Irrilevanti se sono trattate come di solito sono trattate. Come sempre sono trattate. In maniera, come dire, puramente, non definitiva, dichiarativa. Si stabilisce che cosa sono queste tre cose per lo più attraverso esempi. Non si dice mai né che cosa sono davvero, profondamente, nella loro relazione, che si dà per scontata. E non si dice mai come nascono, da dove nascono, come capiti che ci siano fasi, periodi e frequenze. Allora facciamo anche noi un paio di esempietti semplicissimi, così questi ci aiutano, ci mettono davanti qualche cosa che di una semplicità assoluta. Immaginiamo che per periodo intendiamo il giorno, immaginiamo che come fase noi stabiliamo l'ora, e allora se il periodo è il giorno, se la fase è l'ora, la frequenza sarà ovviamente 24, no? 24 ore, che sono le 24 fasi che ritmicamente si succedono entro il periodo del giorno. Se invece intendiamo giorno come l'alternarsi del dì e della notte, benissimo, allora noi vedremo che qui il periodo evidentemente è due, no? Cioè giorno e notte, l'unità è il dì. Se vogliamo mettere un altro esempio, che si mette sempre, le quattro fasi dell'anno, no? Primavera, estate, le stagioni, il periodo sarà quattro, eccetera, eccetera. Avete capito qualche cosa? Se voi pensate di aver capito qualche cosa, vuol dire che non c'è la domanda filosofica, no? Ah sì, oh, ma padre, e dov'è? Fammi vedere l'ora. Forse sull'orologio, perché qui i filosofi cominciano a dire delle cose interessanti, no? quando Gersomo diceva l'ora sullo schermo dell'orologio, ma di che cosa stai parlando? Allora dobbiamo capire cosa sono queste tre cose, fase, periodo e frequenza. E non sarà facile, ma sarà decisivo. Quindi ci avviciniamo un po' alla volta, vi prego di avere pazienza, un po' alla volta, perché vedremo come si vede in filosofia, che si ravvisa la mente, poi si vede un po' meglio, poi si ha il dubbio di non aver visto l'accidente, poi si torna a vedere, cioè si va giù a spirale, no? Si scende, non c'è mai, come dire, una fermata definitiva. Ma bisogna cominciare a dare colpi d'occhio, no? Colpi di sguardo. E allora cominciamo qualche colpo di sguardo, fase. Beh, la fase è facile definirla in base a tutto quello che abbiamo anche detto, e la fase non è altro che la figura del ritorno. La fase è ciò che ritorna. Ora dopo ora, stagione dopo stagione. Che cosa comporta la figura del ritorno che la fase incarna? Adesso teniamo conto di tutto il cammino che abbiamo fatto sin qui, no? Facciamolo giocare, ci siamo irrobustiti attraverso questo cammino. Beh, se c'è un ritorno, e dovremmo subito dire perché e perché cosa, naturalmente, diamolo per scontato, provvisoriamente, se c'è un ritorno per qualcuno, per qualcosa, è probabile che ci sia anche la pistola, se vi ricordate. Io vi dissi, ricordatevi questa parola, sarà per noi essenziale, la fede. L'abbiamo trovata in Platone, no? In un contesto molto preciso. La fiducia del ritorno e quindi anche l'attesa del ritorno. La fiducia del ritorno. E quindi l'attesa, le due cose sono uno, e sono uno nella loro complicazione. Attendo fiducioso che avanti. Infatti attendo che venga riempita questa fiducia, no? Ho fiducia, talvolta anche non posso fare altro che avere fiducia, forse non posso fare altro che avere fiducia. Attendere che ci sia ritorno, cioè che il mondo ritorni, non so come dire, le cose ritornino, come dicono certe popolazioni selvatiche, domani sorga ancora il sole, abbiamo fatto tutto per bene. Perché domani, e d'altronde, come si sa, no, sono le cerimonie per andare a dormire, no? Le cerimonie, tutti facciamo cerimonie per andare a dormire, abbiamo messo tutto a posto, sicché domattina io sia ancora sveglio, possa ancora svegliarmi al ritorno del giorno. Sono cose antichissime, direi. Vorrei aggiungere una piccola notazione. L'attesa, la fiducia sono incarnati dalla fase, la visione della fase abbiamo solo cominciato a dire qualcosa, cominciato. Alla luce di queste poche notazioni, che però sono essenziali, che cos'è l'eterno ritorno? Che è, come tutti sappiamo, no? Un tema straordinario e oscurissimo di Nietzsche. Difficilissimo da definire, forse anche per lui. Io sospetto anche per lui. Però una cosa fondamentale sta alla base del pensiero dell'eterno ritorno che ha così inquietato l'ultimo Nietzsche, che ci voleva fondare soprattutto una nuova filosofia, eccetera, eccetera. Che esso è molto fondato, apparentemente assurdo, forse che tornerà questa notte questo raggio di luna, questo ragno, no? Ricordate gli esempi che fa Nietzsche sia nella Zarathustra sia nell'opera che ha preparato, insomma. E questo sembra, no? Assurdo. No, non ci sarà più questa notte, lume di luna. Ma che cosa abbiamo detto poco fa, pochi minuti fa? Abbiamo detto che il ritorno c'è, in quanto non c'è. E che non puoi distinguere le due cose. Il suo non potersi essere è esattamente la stessa cosa dell'esserci. Se non pensi questo non hai pensato niente. hai semplicemente seguito il discorso comune, nel senso comune quotidiano, della parola usata in forma di informazione, appunto, non in forma di pensiero. Perché ci sia questa luna, deve essere tornata qui. Perché ci sia questo ragno, deve esserci già stato. Ovviamente, anche noi. E quindi nel terzo ritorno dell'identico, pone una differenza che nel linguaggio di Heidegger è molto significativa, ci possiamo appropriare, tra il medesimo e lo stesso. E potete dire come vi piace, è il medesimo ma non lo stesso. È lo stesso, non il medesimo, come volete. L'essenziale è cosa sarà? Come il mio primo. La fase incarna l'eterno ritorno dell'identico che non torna. Che non torna perché torna. E che torna non torna. E se tu togli questa profonda espressione della nostra esperienza quotidiana, togli tutto della nostra esperienza. Beninteso, noi continuiamo a farla come prima, semplicemente non l'abbiamo vista. Ci viviamo dentro, tranquilli e beati, o magari niente affatto tranquilli, niente affatto beati, ma semplicemente non l'abbiamo formulato, non l'abbiamo portata al concetto, direbbe Hegel. Non abbiamo fatto il modo di vederla e di tenerla ferma, perché ci servirà, per non dire sciocchezze, in altre circostanze e condizioni. Periodo. Ecco, il periodo com'è? Come si stabilisce il periodo? Perché si potrebbe dire, anche se non è proprio così, è tutto lì. Tu arrivi a 24 ore perché hai stabilito che il periodo è il giorno. E quando stabilisci il periodo che hai la possibilità di vedere la fase che pure liberata. E quando tu guardi l'anno come successione delle stagioni. E allora il periodo che è la condizione prima perché ci sia lo spazio dove gioca il ritmo. Oh, non lo so se è la condizione prima, diciamo è una condizione perché si costituisca lo spazio dove giochi il tempo, la fase, la frequenza. Bisogna che ci sia un tempo, un taglio, un ritaglio, una precisione, qualcosa, diciamo così, che stabilisce i confini dell'operare. Quindi ci deve essere certamente un'unità operativa, un'unità della pratica, una pratica in atto. Questa pratica in atto è a suo modo una totalità, è la totalità di cui si è stabilito il recinto, il confine, l'orlo, insomma il tempio. Là dove si fa il sacro, dove accade il sacrificio, il sacro in faccia, perché dico tutte queste cose? Adesso lo sto dicendo in anticipo, non sono giustificate sentire da quello che io ho detto, ma diventeranno sempre più significative quando ci accorgeremo di più cose in gioco nella fase. E allora quando ci accorgeremo di ciò che è in gioco nella fase, lo dico con un passo d'anticipazione, e vedremo che lì c'è quell'attesa del ritorno di cui parlavamo, quella fede, quella fiducia, che costituisce, forse arriveremo qui oggi, non lo so se ce la facciamo, che costituisce la religione, il legame, la humanitas, ciò che appunto consacra, rende sacro il periodo. Tutti i periodi originali infatti sono cosmici, no? Come si sa, che riserva ai partecipanti e che consente loro di spartirsi, di fare le parti. Sono parole buttate là, sono, come dire, sono barchette che vanno nell'oceano, ma le riprenderemo se voi le tenete nel sottofondo della memoria, diciamo così. Allora vi renderete conto che stabilire che il periodo è una questione puramente pratica, non è vero, è una questione sacra. Ogni periodo ha la sua sacralità. Fino al periodo più semplice di tutti i periodi, che è per noi quello di camminare, no? Uno, due, destra, sinistra, destra, sinistra. Lo vedremo in questo come esplode, come emerge. E infine parliamo della frequenza, che è la numerazione del periodo, la cosa più semplice, sembra la cosa più semplice, cioè l'unità qui presa non come l'unità, la totalità del periodo nelle sue fasi, ma l'unità presa come misura, come unità che articola, diciamo così, le parti del periodo, quelle che chiamiamo fasi. Quindi il conto del far conto, letteralmente, e quindi come aritmetica. Arriveremo presto al problema dell'aritmetica. Qui diciamo solo l'aritmetica come rinforzo temporale, della attesa, della scansione, che ora è. Nel momento in cui io posso attribuire un numero alla fase, l'attesa si concentra, si specifica, si articola, si potenzia. Mancano 3 ore alla mezzanotte, manca 1 ora al sorgere del sole. Allora l'attesa, che prima è un divaga, come diceva Heidegger, l'angoscia, anzi, l'angoscia non è paura, perfettamente, l'angoscia non è paura. Perché la paura è sempre determinata, ho paura di quella cosa, e quindi la paura è, come dire, caratterizzata da quella cosa, è confinata dentro quella cosa. Può essere una paura terribile, ma non è angosciosa. L'angoscia, l'ansia si ha quando la minaccia è vaga, quando la quantità è inespressa, quando non si sa. L'angoscia è quella del bambino piccolo che non sa quante ore mancano a. Ne possono mancare tantissime, pochissime, non è in grado di nessun controllo, diciamo così, il controllo non ce l'ha. E quindi è gettato nel buio, nella notte, nel nero, nel cupo, nell'improcrastinabile che però viene continuamente procrastinato. Ecco, allora, se noi abbiamo cominciato a ragionare in questo modo sulle 3 caratteristiche strutturali del ritmo, una cosa forse possiamo ora dirla riassuntivamente, che avvalora quello che dicevo prima, che il ritmo è la mediazione assoluta, quindi, no? Che il ritmo è l'inizio del regno dello spirito. Perché nel ritmo ogni elemento è circolare, come avevamo esemplificato la volta scorsa sulla base del ritmo musicale, no? Mastro, elevare, eccetera. Ogni elemento è in funzione dell'altro, non c'è una fase se non c'è un periodo. E non c'è possibilità di frequenza se non c'è fase e periodo, se non ci sono fase e periodo. Quindi, se mi dico uno, devo dire gli altri due. Uno è sempre segno degli altri due. Non è qualcosa in sé, questa cosa che piace tanto al senso comune. Parliamo di cose concrete, magari. Uno è sempre in relazione agli altri due, è sempre segno degli altri. E in quanto è segno degli altri, è segno della mediazione assoluta, appunto. Cioè che la comprensione umana, l'intelligenza umana, la parola umana, lo spirito umano, che si chiama a dire, E questo è ciò forse miotico trascendentale, se si può usare un'espressione così. Ma se è vero che soltanto nel periodo tu hai la fase, soltanto se hai la fase hai ovviamente la numerazione che è la frequenza del periodo. Se questo è vero, esiste però un punto di partenza, l'origine della vita. Da dove partirai? Questo è vero. Nessuno si pone questo problema quando ci spiegano cos'è il ritmo, appunto, quando lo definiscono. Lo definiscono quando lo comprendono, non ce lo fanno comprendere, perché nessuno dice come si fa. Come si mette in movimento questa faccenda? Che noi un giorno, in 10 giorni, abbiamo cominciato a segnare delle tacche per dire quanti giorni sono passati. E quando l'anno ricomincia quanti giorni sono passati. Di quanti giorni è fatto un anno. Tutta la storia della civiltà umana, evidentemente, no? Ecco, come si è messo in moto tutto ciò? Credo che dobbiamo fare un salto passivo. Se andiamo direttamente a questa faccenda, ci rompiamo la testa. Non ne veniamo fuori. E non è che non ne veniamo fuori perché siamo ignoranti. Direi, non ne veniamo fuori perché siamo troppo sapienti. Perché useremo già il ritmo per spiegare l'origine del ritmo, e allora sono guai. La spiegazione migliore che ce l'ha data Dio è buonanotte. Incidiamo e torniamo a casa. No, dobbiamo fare un salto all'alto, un passo all'alto, e dire ma di che ritmo stiamo parlando? Quando lo presentiamo così in fase, periodo, facendo che abbiamo detto la sua oscillazione, la sua interscambiabilità. No, dobbiamo credo, porre una distinzione. Dire, provare a dire e provare a vedere che diritti ce ne sono due poi in sostanza. E vedete così la filosofia si crea le sue stampelle, no? Per cercare di stare in piedi, non mica sempre ce la fa. Bisogna crearsi delle stampelle concettuali, delle vedute possibili, no? E percorrere finché non si va a capitombo, e capita di andare a capitombo. Proviamo a dire che bisogna distinguere, questo è il soffitto, il dottore in avanti, questo è il problema, bisogna distinguere. C'è sì un ritmo manifesto, quello di cui abbiamo parlato fin qui, che si manifesta in fase periodo frequente. Ma attenzione! Se dico che c'è un ritmo manifesto, non è evidente che ho già invocato un ritmo non manifesto? Per la stessa esatta ragione che prima ci induceva a dire se dico che c'è un divenire, un trapassare, lo posso dire solo perché dicendolo ho invocato implicitamente, che lo sappia o no, un polo immobile. E così se io dico il ritmo è manifesto quando andiamo, fa, periodo e frequenza. E che cosa è un ritmo non manifesto? E allora cerchiamo di partire di qui, di chiarirci che cosa intendiamo dire quando diciamo c'è un ritmo nascosto. C'è un ritmo nascosto che non ha fase, periodo e frequenza, ma che ha la cosa fondamentale del ritmo. Quella che non si può cancellare perché si cancella il ritmo. E che cos'è? Ma è semplice questo, è semplicemente il ricordo, il riconoscere. Non è che i nostri cugini animali sono, come dire, stati istruiti sul ritmo, l'aritmetica, eccetera, non misurano, non contano, quindi a loro modo non hanno incorporato, proiettato, non esercitano un ritmo manifesto, ma un ritmo nascosto certamente sì. Certamente quando viene il bambino, gli animali che vivono il giorno si mettono in cammino e quelli che vivono di notte invece vanno in cammino di notte. Quindi riconoscono, e come si riconoscono? l'eccolo di nuovo governa la loro intera vita. Quindi a loro modo hanno una conoscenza che è un ritmo operativo, perché il loro permanere è fortemente legato, anzi essenzialmente legato al vita eterna, non potrebbero permanere senza ripetere. Già nella utilizzazione dello schema corporeo dal quale sono costituiti c'è un ripetere, c'è un esercitarsi da cuccioli per poi ripetere efficientemente, no? Per rifare sempre da capo la stessa vicenda, come diceva Eliot, no? La stessa corsa del vento del cigliale sotto la colina, potrà considerare sempre questo, il vento del cigliale. Dopo morti continuano a girare sotto la collina, dove sono stati sepolti, che sono finiti, ma ancora non si sentono il vento del cinghiale. Da sempre, per sempre. E già, perché c'è nella loro operatività vivente un ritmo implicito. Sono affidati a un ritmo implicito, sono affidati al ritmo dei loro organi, digeriscono. Producono simili altri individui vicini a loro. Diciamo una cosa generale, senza ritmo implicito non c'è niente. Ecco perché la semplice cosa della veduta del lavoro del fisico non esiste. Esiste solo nel lavoro del fisico, ed è molto importante che esista lì, perché poi ce ne facciamo molte cose, ma non c'è una cosa che sta lì ferma, che è quello che è sempre basta. Sempre c'è una ripetizione, perché se non c'è ripetizione di qualcosa non accade niente. È solo in quanto accade ripetizione di qualcosa che accade qualcosa. Ripetizione che è ripetizione di ripetizione. E badate, la ripetizione, nella ripetizione, non si passa dalla quiete al movimento d'amblè, di colpo. Immaginatevi un'alba appunto sulla giungla, e quando comincia l'alba si comincia a sentire gli uccellini che cantano, questa che sente la giungla anche a Milano, quando va bene. Che cosa è successo? Non è che sono passati da una fase a un'altra fase in maniera diretta, perché qui interverrebbero tutti i paradossi di Zenone che stanno lì proprio per questo, no? Per dirti non si va da Ari, perché devi avere un altro anno, cioè se lo fai analiticamente e supponi che quello che accade è un urto, evidentemente non hai soluzione, non sai cosa pensare, non vedi niente, vedi un paradosso. Vedi un problema, e quando lo descrivi semplicemente, descrivi rozzamente, non descrivi propriamente quello che accade, perché ovviamente, come abbiamo detto prima, questo movimento esige un polo immobile, diciamolo in un'altra maniera ancora, esige un'onda, diciamolo in un'altra maniera ancora, esige una zoe. È l'essere in questa onda della vita che fa del vivente colui che ha in sé un ritmo implicito, cioè che riconosce, che dice ecco di nuovo la prima, ecco di nuovo il giorno, ecco di nuovo i cuccioli, ecco di nuovo il maschio, ecco di nuovo la femmina. E quindi soltanto attraverso questa onda complessiva noi possiamo parlare di ritmo nascosto, dove il conoscere è un ricordare, diceva Platone, ma non è un ricordare, che si iscrive in un sapere come sapere di ricordare, ma semplicemente in un saper fare. In un saper fare che è l'onda che coinvolge le infinite nicchie dei diversi. Non c'è l'uccellino che si sveglia nel mattino. C'è tutto, il polo immobile di tutto, che accade su quella soglia scandendo da lei come onda che ti trascina, che fa sì che tu sia un vivente dentro la totalità della vita, dentro la totalità dello spettacolo della vita. Vissuta come lo vive quella creatura lì, perché io non so provarlo ovviamente, non essendo un uccellino, e quindi avendo delle idee molto vaghe di che cosa possa sentire provare un cerino, certamente riconosce l'alba e questo è quanto mi basta per avere differenziato un ritmo nascosto, un ritmo implicito, un ritmo pratico, un ritmo operativo, un ritmo vivente nell'onda che lega tra di loro, collega attivamente, passivamente, in maniera pacifica, in maniera invece dialettica, le varie forme viventi, i vari il Dio di ognuno. Ecco, detto questo, allora adesso ci siamo preparati per vedere, qui potremmo lavorare all'infinito sul ritmo ovviamente nascosto, ma non è questo, noi vogliamo capire come nasce il ritmo, quello che intendiamo noi, quello che potremmo definire il ritmo manifesto, che sa di fase, periodo e frequenza, che ne parla, che ne scrive, che lo articola, che lo sa, e non solo lo sa perché lo sa fare, ma lo sa perché lo sa, e adesso dico una parola fondamentale, lo sa rappresentare, metterlo lì davanti. Sono le 5, fra un'ora saranno le 6. Sa che le popolazioni poco alfabetizzate vanno un po' vagamente con le ore, no? Non ha senso dire allora vediamoci alle 7:30. Allora vorrei dire sono ritmi più vaghi, no? Sono forse i ritmi manifesti, ci vediamo al tramonto. D'altronde il villaggio è molto facile, questo è sufficiente per darci le coordinate, no? A New York sarebbe un po' vago. Ritmo manifesto. Ecco, cominciamo adesso a vedere nella differenza che cosa caratterizza quel comportamento tipicamente umano, perché è semiotico, come dicevamo prima, perché è incarnato in una ragione, in una parola, in una sapienza. Cominciamo a vedere che cosa lo caratterizza nella sua specificità rispetto al ritmo nascosto. Io direi subito la cosa intende, no? Come abbiamo definito il ritmo nascosto? Come una operatività. Il ritmo nascosto è un ritmo operativo. E allora è chiaro che il ritmo manifesto è un ritmo sospensivo del ritmo operativo, cioè, come ho detto prima, è un ritmo rappresentativo che non fa la cosa, la rappresenta. Siamo di fronte ai primi doppi, ai primi che si fermano, ai primi che si fermano. Il mare non si ferma mai, anche quando si ferma, no? Si ferma operativamente. L'essere umano no. Si ferma perché, diciamo banalmente così, perché decide di fermarsi. E già, ma come decide di fermarsi? Possiamo farcela facile con la risposta universale che si trova in tutte le parti, perché è l'uomo, ma grazie. Ma io volevo tutto vedere questo, no? Come fa a diventare uomo? Come fa a fermarsi? Certo, sospende l'azione. Sospende l'azione e la traduce, la rappresenta, cioè la traduce, trasporta in una azione che possiamo definire autotelica, quello che suona praxis, no? Praxis, linguaggio filosofico, che siamo molto dipendenti da Aristotele, no? Quindi azione autotelica che ha il fine in se stessa. Immagino per darci qualcosa di concreto sotto gli occhi, due ballerini. La volta scorsa immaginavamo i tamburini di neve, percussionisti neri, no, immaginiamo due ballerini, un uomo e una donna, lui ha la maschera del sole e lei ha la maschera della luna. È una cosa abbastanza comune, e nella loro danza mimano la successione. Quando c'è il sole non c'è la luna. Molti ritmi e molti molte danze primordiali sono orientate verso questo scopo. Ora, la domanda adesso è, la stiamo stringendo, vedete, stiamo stringendo da un vicino. Come si origina questa frase? Quindi la domanda è come ha origine questa prassi autotelica che ha il fine in se stessa, in questo senso che si sospende in se stessa, diventando ritmo manifesto, o precisando forse, non so se precisando, forse non è preciso quello che dico, ma mi aiuta. Quando nasce la sensibilità per questo ritmo? Andiamo male. Non so se la parola sensibilità sia spesa bene qui, eh? In filosofia deve stare attenta che parole si usano. Ma insomma ci siamo intesi, no? Se lo diciamo in maniera più semplice, detta, suonerebbe così. Quando un gruppo umano che forse non è ancora umano, decide di mettersi a danzare, decide di rappresentare il cammino, decide di figurare il ritorno. Ma anzitutto una notazione d'immagine, e poi vedremo le tante immagini. Questa decisione non può essere un solo successo. Uno da solo non si mette a danzare. Se parliamo dell'origine, naturalmente. E c'è in questo una ragione fondamentale, perché, ora provo a dirla, perché uno da solo non esiste. Bisogna fare frutto dei cammini della filosofia, no? Tutto quello che abbiamo detto fin qui rende evidente questa conclusione. Uno da solo non c'è. Siamo noi che lo pensiamo astrattamente, tiriamo fuori. Perché uno da solo c'è solo per gli altri, con gli altri e in funzione degli altri. Ho detto in altri termini. Originario non è il solo su sé, originario è l'intersoggettività. L'essere insieme in un'azione cooperativa, cooperativa non vuol dire necessariamente buonista, può essere anche cooperativa e dialettica. Ma certo, io devo essere uno degli altri per essere uno per me. Uno degli uni. Riconosciuto dagli altri, e sappiamo, dovremmo sapere che tutto questo è reso possibile proprio dal linguaggio, proprio dalla voce, proprio dalla parola. Quindi ci torniamo adesso su questo, ma non vorrei fermarmi molto perché vabbè, questo si trova dappertutto nei miei scritti, quindi è molto noto che io attribuisco l'origine dell'intersoggettività al rimbalzo della voce, alla voce che risuona da fuori, che torna indietro sull'emittente, rendendolo consapevole di essere emittente, ma non solo, rendendolo consapevole della risposta comune. E allora quel suono articolato vuol dire questa risposta comune, cioè una parola. E io sono un locutore, diciamo così, in una interlocuzione. Detto questo, allora, questo esercizio nasce dalla pluralità, questa ipotesi, no? Che due o più si mettono a danzare l'alternanza del giorno e della notte, del sole e della luna, quello che volete voi, Ecco, questa ipotesi, questi esecutori, non possono che essere una pluralità che si autoriconosce in questo gesto, che ne assume la maschera, no? Che ne assume la maschera, qui la maschera ha una funzione straordinaria, è il segno, no? È l'incarnazione del segno. Senza maschera nessuna civiltà, nessuna cultura, tutto comincia con la maschera. Con la maschera che dice, vedi, io sono il sole, oppure vedi, io sono la luna, che è lo stesso che dire sole, che è lo stesso che dire luna, evidentemente, no? Solo che lo dico in maniera rappresentativa, no? Che si fa vedere da sé. Quindi c'è questa esecuzione plurale che ovviamente esige una necessità, è nata da una necessità. Attenzione. È troppo semplice qui dire dalla pistotes, dal desiderio che torni il sole, che torni la luna. Certo, parleremo anche di questo. Ma c'è un'altra cosa che non ci deve sfuggire, perché è lì il punto che ci consente probabilmente di entrare a capire come nasce questa cosa, questa rappresentazione dell'identità, questa decisione di rappresentare, di sospendere mettendo in scena, di sospendere raffigurando. Adesso vi dico che poi ci ragioniamo su, non solo, dicevo, la pistola sul desiderio, ma un altro più sottile desiderio, che come succede nelle grandi trasformazioni, non era nelle intenzioni, ma diventa una conseguenza strutturale. E io direi così. Il desiderio comune di andare insieme. Di andare insieme. Noi diciamo in maniera molto più raffinata, molto più venuta, andare a tempo, no? C'è tempo per il tempo. Ma intanto c'è il bisogno di andare insieme. Non c'è solo la sospensione della vita pratica. Il passaggio, diciamo così, è un gioco rappresentativo. In totale perdita, no? In totale assenza di scopo pratico, apprendimento. Non c'è solo questo. C'è che bisogna essere in tanti, almeno noi. Dobbiamo essere una pluralità. Ho detto pluralità, eh? Lo sentite che sta arrivando un nuovo ospite, poderoso, che è il numero. Per ora ho detto pluralità, ma il numero c'è qui dietro le mie spalle, che fa capolino. E noi sappiamo che cos'è il numero. Speriamo che si rivede, ma anzitutto ci vuole una pluralità che fa una cosa per andare assieme a quello che fa l'altro, ma non perché così ci mangiamo l'agnello, ma perché questo è tutto, questo è tutto, andare come fa l'altro e l'altro come vado io, in un rispecchiamento reciproco. Lo vedete che qui già appunto abbiamo lo schema di base della parola? La parola come rispecchiamento reciproco, perché io dico casa e mi divento uno specchio di quello che ho detto, perché rispecchia quello che l'altro fa quando dico casa. E quando tutti insieme, quando diciamo casa, ci intendiamo? E andiamo verso casa, il gioco è fatto ma non rappresentato. E qui siamo a un nodo particolarissimo che non riusciamo a sciogliere oggi. Lo potrei definire così, anticipando, è il nodo tra il lavoro e la testa, senza venire in chiaro su questa comunanza e differenza del lavoro e della festa, non capiamo niente. Non capiamo niente della società umana, non capiamo niente delle leggi, della radice delle leggi, della ragione profonda delle leggi, del loro senso. Dobbiamo fare questa, dobbiamo passare per dire, insomma, no, ma per ora siamo del tutto sprovveduti. Intanto abbiamo cominciato a vedere che c'è un rispecchiamento nel momento in cui l'azione si sospende. Abbiamo detto che cosa succede, attenzione, non abbiamo detto come e perché succede. Questo ci resta ancora da dire. Per ora abbiamo visto che nel succedere ci vuole una pluralità, una pluralità di soggetti che si autoriconoscono in quell'azione perché la concordano, la coordinano, fanno sì che uno sia in funzione dell'altro. Vedi, io sono la luna, tu sei il sole. No, attenzione, non devi girare di lì, perché non gira mica di lì il sole, stai facendo, stai sbagliando. Ah sì, non me ne ero accorto, adesso ci correggiamo. Che cosa succede quando questa sospensione delle finalità operative diventano danza, grida di richiamo? Cioè quando la finalità operativa diventa una danza, quando le grida di richiamo nel lavoro diventano canto, poesia, musiche, diciamo noi, no? Quando succede questo? Questo istinto di ripetizione, questo istinto di imitazione. Qual è la prima cosa di cui abbiamo bisogno? Ma guarda te, è così ovvio, abbiamo bisogno di un corpo. Tutto questo può accadere perché si incarna in un corpo, o meglio in una pluralità di corpi. Imitazione e variazione. Qui se avessimo tempo, ma non ce l'abbiamo, vi mando questi riferimenti nelle considerazioni che facciamo ogni volta, per iscritto. Dovremmo prendere in serio considerazione le analisi di Daniel Smith, cioè come diventa autocosciente un soggetto umano, un bambino umano. Sono bellissimi. E i due elementi fondamentali sono l'imitazione e la variazione. L'imitazione e la variazione. La musica materna. Senza una mamma musica è nessun bambino. La mamma è musica anche quando non lo sa. Perché continuamente propone strutture ritmiche. Cioè traduce in strutture ritmiche il mero comportamento del corpo. Il che significa che dà un corpo al bambino. Glielo dà. Quando dice oh, 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 il bambino fa oh, oh, oh. È tutto, capite? Tutto nasce lì. E di più nasce lì, perché con un istinto incredibile coltivato da millenni e millenni di esercizio dell'umanità. La mamma non è così cretina da ripetere sempre questa cosa all'infinito, che poi il bambino c'era molto di sentita. Ma dopo aver fatto quello sacco di volte, oh, 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 comincia, oh, 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 oh. Ma guarda, non si va, non siamo matti. Perché è così importante? È importante perché in questa celluletta di modificazione, per la prima volta il bambino si accorge di non essere la mamma. Per la prima volta ha la vaga intuizione del se stesso. Io però sono un altro. Sono quello che ha percepito la differenza. Che diceva oh oh e quest'altro dice oh oh oh. Non scherziamo. Siamo seri. I bambini sono molto seri. Ecco, questo capito, sono degli esempi che ci mettono sulla via. Quello che per noi è molto importante è che è il corpo, no? È l'incarnazione del ritmo rappresentato. Si potrebbe dire, ma anche gli animali giocano, si aprono orizzonti interessanti, no? È molto facile dire, gli animali no, non capiscono niente, poverini, sono solo operativi. Ma dai, ciao, dai, ciao. e i cuccioli che giocano non hanno anche loro una maschera, non sono anche loro mascherati, non fanno anche loro segno di un'aggressione che non portano a termine. Quindi è molto delicata la cosa, no? Ma innanzitutto per noi è essenzialissimo vedere che non si può ragionare del ritmo in astratto, la tesi, l'antitesi, la fase, la frequenza. Parliamo di corpi sin dall'inizio, parliamo di esposizioni, parliamo di proiezioni, perché solo nel corpo in azione vediamo la proiezione della lotta, la proiezione della caccia. E soltanto in due matti che fanno finta di essere il sole e la luna vediamo la proiezione dell'umanità. Ci vediamo, no? Nel loro corpo, e quindi in questo corpo che vibra, che oscilla, che salta, che danza, appunto, no? E anche come corpo vibrante della voce. Anche la voce vibra, oscilla, e la forma che si fa sentire, che si raffigura, no? In una sua manifestazione. E poi naturalmente abbiamo tante cose a disposizione, mica soltanto la voce, mica soltanto la mimica, possiamo battere le mani, possiamo battere i piedi, possiamo fischiare, gridare, ne possiamo fare tutti i colori. E poi, non essendo contenti di questo, possiamo esternalizzare questo corpo vibrante, vociante, significante, rappresentante, in oggetti esosomatici. Possiamo trovare i bastoni, possiamo trovare i tamburi, possiamo trovare tutte le cose che sono oggetti del mondo, che sono assorbiti dentro questa mimica straordinaria. Ecco, adesso ci fermiamo un attimo, abbiamo cominciato a girare intorno alla cosa, ne arriviamo già su qualche cosa di interessante, secondo me, ma non abbiamo ancora risposto qual è l'origine del ritmo, no? Perché bisogna essere testati, no? Anche sapendo che non arriveremo mai a dire qual è l'origine del ritmo, casomai a evocare il mondo, questo lo sappiamo. Però lo possiamo vedere, insomma, diciamo, come diceva Husserl ebreo, no? Diceva, io la terra promessa, lo so che non arriverò mai alla terra promessa, ma la voglio vedere, insomma, no, anche da lontano la voglio vedere. Ecco, noi vogliamo vedere, anche da lontano. Ma adesso, sospendendo per un momento, ora incontriamo la prima delle due parole decisive di questa mattina. E questa parola è entusiasmo. Entusiasmo. Che cosa genera questo che abbiamo descritto, il sole, la luna, la madre, il bambino? Che cosa fa il bambino quando la mamma usa il ritmo da grande sapiente? Nessuno è più sapiente di una madre o di un adulto che gioca con il bambino, non è una questione di genere, ovviamente è di genere soltanto. Quando gli faccio l'etico, quando crea dei ritmi che modificano il ritmo normale della vita quotidiana, che cosa succede? Che il bambino lì non passa, no? Brillo beato, felice, non è mai stato così felice. Viene invaso dall'entusiasmo. L'entusiasmo è il canone, il criterio, la qualità della festa. La festa è sempre, per sua natura, entusiastica. Voi direte, ma non si può usare un'altra parola, perché è proprio entusiasta. Si può usare euforia, abbiamo parlato di euforia quando parlavamo di omso del vino, che genera euforia, e allora le persone della festa, di buon fattore, manifestano la loro natura, il loro carattere, il loro temperamento, imparano ad avere meno paura degli altri, eccetera, eccetera. No, il rito primordiale, quello che stiamo cercando di sperare, questa origine del ritmo, dove nascono gli umani e nasce tutto, l'arte di essere umani, appunto, è caratterizzata esclusivamente, in prima battuta, dall'entusiasmo. Perché? Ecco, questo è il segreto, sta nelle parole. Che cosa vuol dire entusiasmo? È molto semplice. Il verbo è entusiasmo. E sapete che cosa vuol dire entusiasmo in greco? Vuol dire sacrifico. Sacrifico. Ve lo sareste aspettati mai. Entusiasmo è sacrifico. Perché entusiasmo è una parola composta che dice sostanzialmente dentro il mio. È tutto lì. Entheos. Entheos è contratto a entus. Entusiasmos. Io sono il Dio, il Dio è me. Quindi per questa via, come dire, traversa, abbiamo nuovi modi di capire come si genera il ritmo, il piacere del ritmo, il bisogno del ritmo, la felicità entusiastica dell'andare al ritmo, dell'andare insieme, dicevamo prima, rispettiamo, si dà perché si muovono, si muovono gli altri, se no non viene bene. E quando lo facciamo ci prende l'entusiasmo. Il che vuol dire quando facciamo gli dèi parlano con noi, che è un'espressione di Chan, gli dèi parlano con noi, i fantasmi sono scesi sulla terra e sono solo nella danza e quando ci vediamo non ci sono, sono abilissimi a scappare, ma quando danziamo sì, sono proprio lì e ognuno è il divino dentro e fuori di sé. Si dice divinamente ispirato, si dice in quanto parla preso da divino furore, in quanto è dotato di ispirazione profetica, sono tutte estensioni di entusiasmo, di entusiasmo. E quindi è quella euforia di cui parlavamo, adesso l'abbiamo capita. L'autore probabilmente lo sapeva benissimo, perché era più vicino a queste cose, no? Lui parlava di euforia, cioè precise, non mi ricordo se nel testo ci sia anche il suo senso, ma certamente voleva dire qualcosa del genere, no? Gli dèi della città cadono nella festa educativa dei cittadini. Solo lì li ritrovi, diciamo così. E infatti il sostantivo entusiasmos, i suoi significati sono agitazione. Della danza, appunto, l'estro, l'orgasmo, e non bisogna lasciarsi naturalmente sfuggire queste connotazioni sessuali. Nella danza del sole e della luna non è una danza innocente, veramente, no? Non c'è nulla di, neanche di non innocente, c'è qualcosa di primordiale, ovviamente, no? Di costitutivo, di fattuale, ma rappresentato, non come dire, portato a termine, no? Eseguito nel senso di rappresentato, fatto vedere, mostrato nel suo entusiastico fondo, poiché è una danza che invoca gli dèi, è una danza che chiama gli dèi, è una danza che danza con gli dèi, è una danza di chi è, sostanzialmente, come ogni segno è segno di qualche cosa d'altro. Vogliamo chiamarlo Dio, chiamiamolo Dio Dio. Certamente di qualcosa che ha la natura del Dio, che è qua in quanto non è qua, che è qua perché è rappresentato dalla maschera, perché è rappresentato dal ritmo, è rappresentato dalla musica, è rappresentato dall'entusiasmo. E allora ci è, assentandosi. E allora noi ravvisiamo qui una radice precisa del ritmo, perché il ritmo ci si rivela come l'anima della festa, adesso capiamo, non c'è ritmo senza ritmo. E naturalmente bisogna capire bene cosa significa ritmo. Adesso questo ve lo leggo con un riferimento ad un bravo studioso di cultura greca. Che cos'è il ritmo? E che cos'è il ritmo? E quindi cos'è la festa dell'origine? Se si può parlare di origine, sappiamo che l'origine è un mondo, non una cosa, degli dati, un Big Bang immaginario, no? È un mondo. Stiamo rievocando quella stessa onda della quale siamo noi. ed è all'interno di questa onda che con l'entusiasmo che può, come dire, suscitare, se lo suscita la filosofia, con quello stesso entusiasmo cerchiamo di ravvisare l'infinita originalità, l'infinita distanza. Quindi che cos'è la festa in senso arcaico? E dobbiamo anzitutto mettere vicino tre termini: rito, rito e sacrificio. Rito, che vuol dire ritmo, mito, che vuol dire parola, e sacrificio, che vuol dire telemos, quello che dicevamo prima, periodo, no? Sacrificio, l'azione che si confina, che appunto battezza il luogo come luogo della festa, che ha le sue regole, i suoi nomi, anzitutto ha il nomos della imitazione e poi della imitazione variata. Che cos'è la danza se non l'imitazione? Tutti facciamo la stessa cosa più la variazione, perché sennò non è meraviglioso. Ma soprattutto perché se no non costituisce il veicolo della soggettivazione dell'intersoggettività. Ci sono due modi fondamentali in musica per creare questa situazione che sto descrivendo. Uno è il coro alternato, l'altro è il solista con il coro. Sono due più antichi che troviamo in tutte le feste popolari, in tutti i canti popolari. O c'è la duplicità del coro, non so, uomini e donne, contadini e contadine, questa è la più antica memoria della Cina agraria, molti millenni prima di noi. Già succedeva questo, nella festa matrimoniale di primavera e nella festa iniziale di autunno, con i giovani, i maschi e femmine, le femmine si tenevano all'ombra del monte perché i maschi più generosi stavano sotto e cantavano alternativamente i loro tradizionali canti, ma poi improvvisavano anche, improvvisavano ritornelli scherzosi, ritornelli decisamente, per dire, procacci, si stimolava la vicenda, si accusava la vicenda, poi sarebbero tutti scappati un po' di altro. Ma adesso è il momento, no? Va così, no? Va così. E questa è l'origine del materiale, della luce e della notte, perché la ragazza stava all'ombra del monte. Sono cose. Quindi il canto responsoriale dei cori, che troviamo ancora nella Basilica di San Marco, i due grandi organi battenti, come si dice, lì è nata la musica strumentale moderna, perché innovazione tipica della musica veneziana, c'erano due esecutori, due organisti che riempivano la basilica di queste sonorità, di questi accordi meravigliosi che si rimbalzavano, che facevano un effetto. L'altro invece è l'altro procedimento tipico della musica di tutti i popoli, di tutte le nazioni, di tutti i tempi, è il coro e la voce sola. Il solista, la solista. Pensate ai canti contadini russi, che sono delle cose più belle della tradizione popolare che si possono ascoltare, c'è tutte e due. Ci sono i cori di risposta perché lavorano all'aperto, no? Quindi sono lontani. E allora di qua, di là, no? Poi quando si riuniscono invece per lavori più vicini, perché si tratta di mettere tutto sui cavi, allora lì c'è il canto alternato tra la solista di solito, una femmina, che fa e gli altri così si va avanti, no? Ecco, tutto questo è il rito, no? Questo è il mito, il rito, il ritmo, no? Il ritmo, scusate, il rito, cosa vuol dire rito? Tante volte lo ricordo. Rito vuol dire ciò che rende valido. Tutto qui è il ritmo che rende valido. Attenzione, ci sono stato un passaggio delicatissimo. Rito vuol dire rituale, cioè consacrato. Il rito è io mi dichiaro parente moglie. Quando siete venuti noi? Perché lo chiamo, perché l'ho detto. Non si può sostituire la televisione o il computer, no? Anche se la tendenza è quella, cioè la desacralizzazione totale, va benissimo. E così no, ci vuole una voce, io ti dichiaro dottore in filosofia, ci vuole un tizio che col suo corpo articola, tutto ridere, articola il motto consacrato e consacrare, no? Che ti consacra quello che ha detto. Questo è il rito, e la parola rito la si capisce se voi la mettete al contrario in una terminologia che non si usa più in italiano, ma che forse qualche ricordo, il rito, la parola il rito vuol dire giudice, no? Il rito vuol dire vano, rito vuol dire ciò che invece dà valore, no? Dà un valore, da una specifica, rende valida l'azione, avvalora il contenuto. Ecco, senza colui che lo dice, ma soprattutto colui che lo impara e colui che lo canta, perché così comincia la cosa, noi non abbiamo la costituzione, diciamo così, della rappresentazione, cioè del ritmo nelle sue origini umane, origini rappresentative. Allora si capisce molto bene una delle grandi ragioni, delle grandi cause della sospensione dell'azione, come dicevamo prima, no? Nel ritmo l'azione si sospende. E semplicemente si mostra, no? La si replica imitandola in un'azione che non ha lo scopo fuori di sé ma dentro di sé. Sì, ma lo scopo c'è là, lo scopo è quello di accoglierti ritualmente nella parola che ti riconosce uno di noi, che ti fa uno di noi, che ti rende uno degli altri e gli altri tutti i tuoi. E questo, come dire, questo studioso Claude Calam lo dice in relazione alla festa greca e alla danza. Vi leggo questa breve mezza pagina. Dice: religiosa o profana, non c'era festa in Grecia che non prevedesse l'intervento di danzatori con l'accompagnamento alla lira o al flauto. Si può addirittura affermare che in Grecia il passo di danza costituisce il ritmo. Il passo di danza costituisce, cioè il primo ritmo è il cammino. Il primo ritmo è il cammino rappresentato. Tante volte vediamo gli attori, no? Che camminano sulla scena, vanno al di là di un centimetro, ma sono in movimento ritmico e mostrano il cammino. Si va solo così verso il mondo di danza. Non è che ci arrivi con i chilometri o con le automobili, no? Poi arriva solo così se il tema è cosa hanno visto nella caverna, no? Che cosa è successo? È successo con la nascita di Zeus. Solo così ci può arrivare. Ma il gesto è sempre accompagnato dalle parole, e il canto, che nella musica greca arcaica e classica segna il ritmo della danza, certo perché il canto è quantitativo, come sappiamo nella poesia classica, assume nell'esecuzione del rito una funzione essenziale complessa. Non si limita a commentare il rito descrivendo gli gesti dei riti, richiamando le occasioni, narrando il mito che la fonda. Serve anche da mezzo di comunicazione sia tra i cantori e la divinità, l'entusiasmo, alla quale il rito è rivolto, sia tra i cantori stessi e il gruppo di uomini e di donne che assiste alla festa e di cui essi sono gli interpreti, cioè il canto responsoriale, il canto solista e la risposta di tutti gli altri, no? Del pubblico, che vuole essere tutti, a teatro, in realtà non c'è teatro se non c'è partecipazione, se in qualche modo lo spettatore non risponde, no? Non fa il suo corpo, quindi siamo molto individualisti, non facciamo tutti insieme, ognuno mangia va per sé. Ecco, c'è la progressiva, no? Non degenerazione, la progressiva metamorfosi, sulla quale molto c'è da riflettere, ma non risulta sempre lì che l'entusiasmo si crea perché quelli là su fanno delle danze o dicono delle cose o cantano qualche cosa, e noi qui stiamo fermi per ragioni di educazione, ma se partecipiamo quante volte avremo voglia di farlo, io farò, essere partecipi di quello che succede, naturalmente. Infine, nella sua componente musicale, più ancora che nel passo rituale, la festa rappresenta una forma di comunicazione a un tempo religiosa e pedagogica, questo è importante, pedagogica, cioè la formazione. Che la stiamo cercando insieme, no? L'intelligenza pedagogica, attraverso la parola musicale, essa assume il suo valore pragmatico, pragmatico, non pratico, pragmatico, cioè costitutivo di una personalità educata. Nessuno si educa se non canta, se non partecipa di un canto, se non partecipa di una danza cantata. E allora, dalla festa, dal sacrificio alla formazione umana. Abbiamo sentito evocare dal nostro Calà. Quindi renderci partecipi entro la festa, che è la visione di Platone: se tu non sei accolto nella festa non sei in nessuna comunità. Naturalmente sarebbe interessante chiedersi quali sono le nostre feste, è ovvio, ma tutto questo io non lo dico, non interessa qui. Ma è l'altro cotè, cioè questo sguardo rivolto al passato, alla supposta origine, è continuamente nell'onda di quel che siamo noi oggi, che guardiamo, magari con qualche stupore, no? Non ce lo saremmo aspettati mai, di essere la conseguenza di tutto ciò, perché appunto uno ti dice di che cosa è fatto il ritmo, ma non mi spiega dove nasce il ritmo, e che cosa vuol dire comportarsi in maniera ritmica, agire ritmicamente. E quindi il momento della formazione è quello che abbiamo imparato da Platone, la profonda intuizione di Platone. L'identità, vi ricordate, che nasce nella festa per i giovani perché imparano ad avere timore del giudizio altrui, ma non troppo, e nello stesso tempo ad avere timore delle conseguenze delle provazioni, ma non troppo timore. Cioè è un bilico che è entusiastico, che è euforico. E già, lo sappiamo tutti, no? Quando si comincia tutti insieme a ballare, perché siamo in una festa, diventiamo tutti più disinibiti. Più disinibiti vuol dire che, certo, frequentiamo un orizzonte che ha margini di pericolo, è ovvio, ma la formazione è pericolo. Non si diventa umani senza pericolo. Per la stessa ragione per cui dicevamo prima, non è che l'essere insieme, l'essere accomunati vuol dire che siamo tutti pacifici, no. Siamo pacifici perché non siamo pacifici, come diceva Carlo, no? La naturale, umana selvaggitudine civile, no? Siamo civili perché siamo selvaggi, siamo selvaggi perché siamo civili, no? E quindi sostanzialmente le due cose devono essere presenti entrambe. Il punto vero è che quando siamo di fronte alla richiesta di partecipazione, di fare le parti, come dicevamo prima, di numerare le parti, adesso ci arriveremo, una seconda parola fondamentale di oggi, l'entusiasmo, e quando ci chiedono di fare le parti, ci chiedono due cose. E queste sono queste due cose che prima evocavo, ma ora lo lasciamo lì, come il nodo del rapporto tra lavoro e festa, che se non veniamo in chiaro di questo non va, non funziona. Ci chiedono due cose nella festa: di fare come fanno gli altri, ma non proprio, che non è strano, è il bambino che deve ripetere quello che fa l'altro. Guai se non ci fosse questo istinto imitativo, chiamiamolo così. Non imparerebbe mai a parlare, per esempio, no? È stato verificato recentemente sul piano sperimentale scientifico, appunto, che non è lui. Dicevo, è frutto di un'esperienza di cui ho detto da poco, che i bambini già molto piccoli imparano in una maniera incredibile, per l'efficienza, così piccoli, a discriminare tra le sonorità della lingua dell'adulto. Questo si capisce poi perché se uno nasce a Catania parla come catanesi e non come inglesi. fin da piccolissimo il suo orecchio è specializzato a cogliere le raffinate differenze tra i suoni della lingua. Solo così diventerà esperto, capace di parola. E quindi gli si chiede di cogliere l'identità nella differenza, cioè di cogliere qualcosa che non imita passivamente, ma che tiene a distanza, come il bambino che si stupisce perché la mamma ha cambiato ritmo. Questa è un'altra cosa, però adesso proviamo a imitare anche quello, poi ce ne un'altra ancora. E allora nella festa noi siamo invitati a fare come gli altri, ma non proprio, perché dobbiamo dare il nostro contributo. Vi ricordate l'analisi minuziosa che abbiamo fatto per i batteristi neri? Cosa fa, di fatto, cosa dice, cosa pensa, cosa sente. Ognuno di loro che esegue col tamburo queste cose meravigliose, ritmi irriproducibili con la scrittura, perché sono raffinati. Cosa sente lui, come partecipa, come si sente travolto, coinvolto, come si sente staccato, come si sente di innovare, come si sente di rinforzare, eccetera, eccetera. No? Ecco, e qui è proprio in questa differenza che la festa indica, invoca, evoca, perché ti ha un po' liberato dal timore delle conseguenze, ti ha un po' liberato dal timore del giudizio altrui. E ti dico, sei un uomo saggio di elano, no? Certo, nell'ombra di quello che gli altri ti hanno insegnato, che ti portano sul controllo, ma prendendoti le tue responsabilità, come si chiama prima, prendendoti la responsabilità di essere uno di tutti, uno di loro, uno. Finalmente uno, rispetto alla pluralità, che solo adesso è una pluralità, perché è fatta di tanti uni, appunto. Ecco, tutto questo evidentemente mostra una cosa importantissima, che vorrei dire così, perché facciamo l'intervallo. Qual è il mondo quantico dell'espressività, la cosiddetta descrizione? Ma è evidente che il mondo più antico della umana espressività è il gesto. E sul gesto abbiamo imparato cose che adesso non ripeto, no? Sono importanti, abbiamo parlato di Creta, no? Della civiltà cretese, di Cherene, di come Cherene interpreta il gesto come entusiasmo, letteralmente, no? L'evocazione dell'altro che fa cadere l'altro. Il gesto, la voce e il mascheramento. E dicevamo, tutto questo comporta un corpo vibrante. Un corpo attivo vibrante. Io ricordo qui certe espressioni dell'arte orientale, che in questo non ha le quali, credo, dove noi abbiamo veramente davanti agli occhi la marionetta, quella che l'attore diceva, la marionetta, la marionetta umana, dove l'intera trasmissione del racconto non avviene attraverso la parola, avviene attraverso infinite, minuscole, piccole variazioni delle mani, del movimento degli occhi, della postura del corpo. Sono cose meravigliose, no? Dove questa marionetta che ha fatto del corpo il luogo della trasmissione entusiastica, cioè della trasmissione divina, diciamo. Ma allora tutto questo si può riassumere anche in quest'altro modo. Noi abbiamo il luogo della formazione del ritmo e quindi della formazione del sapere, del saper cantare, cioè del saper rappresentare, del saper dire, del saper far accadere in forma rappresentativa, appunto, solo là dove c'è il rito magico. Dobbiamo guardare con altri occhi, evidentemente, tutta la tradizione del gesto magico, della formula magica. L'abbiamo troppo facilmente ridotta a, come dire, ad una spiegazione intellettuale, intellettualistica, che va benissimo, nessuno dice che non vada bene. Ma che cosa accade? Che cosa accade nella esecuzione originaria, ritmica, della danza primordiale, della festa primordiale, del rito primordiale, del sacrificio primordiale? Accadono tante cose, non è il caso di generalizzare troppo, però sicuramente una cosa accade, è fondamentale, cioè questo è un talismano. Questo è ciò che dice, ti do in mano la formula magica, perché lì dentro, questo è assolutamente di una evidenza imprescindibile, ma fondatissima, ti do in mano il talismano. Tutta la cultura romana e la sua nascita dalla danza è il rocchetto culturale dell'umanità. Il rocchetto culturale, il gioco del rocchetto di cui parlava Freud, il bambino che dice io chiamo mamma, ho il dominio del ritorno, ho il dominio del ritorno, danzo, canto, mi masco,
ho il dominio del ritorno. Allora,
ogni interpretazione intellettualistica di questa cosa dimentica evidentemente un problema che è molto difficile affrontare, ovviamente, che crea più perplessità che non facili uscite. Che tu che analizzi intellettualmente, vieni lì, sei ancora quello lì, non sei un'altra cosa che guarda da fuori e che dice guarda questi ma che sono superstizioni, che credevano davvero negli dei, perché tu no. Da dove vieni se non da lì? Come si sono formate le tue parole, che non riconosci nemmeno più, ma che se solo le guardi un attimo ti accorgi che nella tua bocca parlano come gli dei, parlano e come queste sapienze arcaiche, perché solo perché si è potuto lasciare quella soglia, sospendere l'azione, diciamo così, appropriativa, solo perché si sono fermati e si sono guardati e si sono riconosciuti e si sono, lasciate dire così, si sono guardati. È solo per questo che è nato il segno, il linguaggio, la mediazione, lo spirito, l'intelligenza, la storia. E quindi tu devi dar conto di due onde, l'onda dell'origine che vai cercando, ma l'onda che ti coinvolge a tal punto in tale origine, che è ancora lei che parla, non tu. Che ancora lei è il vero soggetto. E cosa significa questo? Come ce la mettiamo quando diciamo sono ancora queste maschere che parlano? Sono ancora queste maschere che ritroviamo nella vita quotidiana di tutti i giorni, nella vita normale, nei nostri ruoli, nelle nostre formazioni disciplinari, professionali. E questa è la questione grossa. Ma dappertutto, anche nel sapere intellettuale, la questione è sempre quella, come ci assicuriamo il ritorno, come ci assicuriamo la vita rispetto alla morte, su che cosa possiamo contare, che cosa possiamo contare. Nella duplice parola espressione, contare come farti conto nei due sensi, no? Avere la garanzia di e contare 1, 2, 3. Ci siamo, eh? Fantasma sta venendo fuori. Ci siamo. E adesso dobbiamo buttarci a capofitto nella frequenza. Abbiamo cominciato a capire come vanno le cose del periodo, abbiamo cominciato a capire che cosa è la fase, la sua incorporazione. E va tutto questo. Non dobbiamo leggerlo facendo del periodo e della sua frequenza una banalità. Dice certo posso numerare, faccio le date. Ma che cosa vuol dire numerare? Perché solo se abbiamo chiaro che cosa significa numerare, su che cos'è l'aritmetica, nel senso più profondo della parola, solo allora chiuderemo i conti con le tre fasi del ritmo, cioè con la fase, il periodo della frequenza, e li vedremo nella loro necessità sorgiva, che cosa può aver fatto sì che alcuni esseri viventi si siano messi a danzare, per dire molto, e si siano messi a credere che questa danza sia il talismano della vita e della morte, della riproduzione sessuale, eccetera, eccetera. E quindi il fondamento del potere, del primo vero reale potere, non quello di cui parlano i filosofi della politica, che lo danno già sempre per fatto, per scontato. C'è il potere, adesso bisogna regolamentarlo. Cioè, ma come c'è il potere? Come accade il potere? Se non vedi questo, non sai nulla di quello che sono le leggi, di come nascono le leggi. E quindi, ovviamente, senza passare attraverso il numero, l'aritmetica, la risposta, non avremo la possibilità di porre davvero la questione delle leggi. Ma adesso facciamo una pausa, così non si finisce.